ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Le voci della sera di Natalia Ginzburg. Quinta puntata.
Poi ebbero bambini. Nacque un maschio, poi una bambina e poi ancora un maschio. Sul prato davanti alla casa sventolavano pannolini su una fune legata fra i due peri e nell'erba si vedevano birilli e secchielli. Venne una contadina da soprano a guardare i bambini e fu vestita con grembiali azzurri. La Cate aveva da fare e aveva smesso di piangere. Non andava più così spesso a Borgo Martino. Ma in paese non le piaceva nessuno. Trovava la signora Cecilia noiosa, una vecchia bergianna, parola che usavano a casa sua, a Borgo Martino. Significava qualcosa come vecchia peppia. Con la Gemmina erano in freddo, erano sempre state in freddo da quando lei si era sposata col Vincenzino. Forse la Gemmina era gelosa, trovandola bella. O forse pensava che aveva sposato il Vincenzino per i soldi, senza amore. Il Purillo le era antipatico. Xenia le sembrava una pazza. Il Nebbia le piaceva abbastanza, anche perché era di Borgo Martino. Ma la Pupazzina, la moglie del Nebbia, non le piaceva per niente. Trovava che era un impiastro e che teneva male i suoi bambini, i quali erano sempre un po' sporchi e non uscivano mai. Con la Raffaella, la sorella più giovane del Vincenzino, andava a volte a fare i bagni al torrente. Ma s'annoiava anche della Raffaella dopo un poco. Sui 18 anni la Raffaella era come un ragazzaccio sguaiato. Si scatenava a giocare con i bambini e gli faceva fare dei giochi troppo rumorosi e pericolosi. Li faceva tuffare nei punti più vorticosi del torrente e salire sulle più alte rocce. La Cate si provò a spendere i soldi, visto che ce n'erano tanti. Si ordinò qualche vestito in città. Si ordinò anche una pelliccia di rat musche nero, ma non la metteva spesso perché le sembrava che le desse un'aria, come dicevano a casa sua a Borgo Martino, da vecchia marzuppia. Una parola che significava nel loro gergo di sorelle «madama». Si comprò, per imitare Xenia, dei pantaloni stretti, di velluto nero. Ma il Nebbia le disse che non le stavano bene perché le ingrossavano i fianchi. Lei si offese e disse al Vincenzino che poteva stare zitto il Nebbia e con lui quella moglie sempre vestita di buffi straccetti. Faceva venire i grissini da Torre e mandava la Pinuccia a comprare le fragole a Castelpiccolo. La Pinuccia tornava, accaldata e sudata per la salita e il gran sole, senza fragole, perché le avevano già prese tutte, fin dal primo mattino, quelli di Villa Rondine. Andava, a volte, alla casetta, a trovare la signora Cecilia. La signora Cecilia le mostrava le sue ortensie, i suoi garofani e le sue rose, e anche un cespo di rose muschiate, venute su da un seme che le aveva portato dall'Olanda il Purillo. Andava, a volte, alle pietre. Il Barba Tommaso le veniva incontro al cancello e le baciava la mano, strusciandole un poco sulla mano la sua guancia di vecchio, ben rasata e rosea, perché gli piaceva che si dicesse che era un libertino e che ancora, a 70 anni suonati, corteggiava le belle donne. E la Magna Maria era là, con i suoi capelli grigi ravviati, col suo naso rosso e lungo, che aveva su una narice un porro grosso come un pisello, e le offriva un piattino di albicocche, un bicchiere di passito, e l'abbracciava, e poi tornava ad abbracciarla e badava a dire «Come stai? Stai bene? Brava, brava! E i bambini? Bravi, bravi! E tua madre? Brava, brava! Ma come che sei brava!» Non era mica divertente, nemmeno la Magna Maria. Prese l'abitudine di andare ogni domenica in montagna a fare roccia d'estate e sci d'inverno insieme col Nebbia, col Purillo, con la Raffaella. Il Nebbia le diceva che non sciava bene perché non aveva nessuno stile e si buttava giù come un sacco. Litigavano sempre un poco lei e il Nebbia, essendosi conosciuti bambini. La Raffaella si comportava come un monellaccio, calava giù dalle discese urlando come un selvaggio e dava gran manate nella schiena a tutti con le sue mani dure come il piombo. Quando era in montagna, all'aria libera, si scatenava più che mai. Soprattutto si divertiva a fare scherzi al Purillo. Gli dava sapone quando chiedeva formaggio o formaggio quando chiedeva sapone. Oppure gli metteva nel collo dei ricci di castagne portati apposta dal suo giardino. Il Purillo pazientemente si districava quei ricci dalla lana del maglione. Erano scherzi innocui, un po' sciocchi, da liceale. Canzonavano tutti il Purillo perché era tanto fascista e gli rifacevano il verso quando alla fabbrica accoglieva i gerarchi scattando nel saluto romano. Il Purillo sorrideva inarcando la piccola bocca, buttando via la mano della Raffaella che gli dava, dura come il piombo, gran pugni sulla pancia. Verso sera si riposavano nella baita a bere il vino caldo, a cantare. Linda, o Linda, amato mio ben, tizzes l'andrinta, mi fora ciel seren. Era la canzone del Nebbia. Ma il Nebbia voleva sempre ritornare a casa presto, se no trovava la pupazzina col muso. La Cate allora lo canzonava perché aveva paura della pupazzina. Avevano lasciato l'automobile alle Alpette, un paesucolo sulla strada. Era sempre l'automobile del Nebbia, perché il Purillo, lui, la sua Isotta Fraschini, la custodiva nella bambagia. La Cate trovava il Vincenzino ancora alzato a leggere, col bicchiere del whisky. Lei ne assaggiava un piccolo sorso e faceva un brivido, perché non era avvezza a quel forte sapore. «Come va, carina?» lui diceva, e si rimetteva a leggere. Lei andava a spogliarsi, sceglieva una camicia da notte nel comò. Aveva tante camicie da notte, le piacevano belle, fini, di seta ricamata, di chiffon. «Che bella camicia», diceva il Vincenzino, venendo anche lui a spogliarsi. Lei diceva: «Quando ero ragazza, mia madre mi faceva portare certe camicie di flanella a fiori con le maniche lunghe che io non le potevo soffrire». E diceva, nell'addormentarsi: «Non è poi tanto male, il Purillo». Perché era contenta e si sentiva piena di tolleranza e amica di tutti. Poi cominciò ad andare alle feste, ai balli. A volte il Vincenzino l'accompagnava, se no l'accompagnava il Purillo. In paese presero a dire che lei era l'amante del Purillo. Lei lo sapeva, perché gliel'aveva riportato la serva Pinuccia. Lo raccontò al Vincenzino, ridendo: «Io col Purillo!» Ma adesso il vecchio Balotta, quando lei veniva alla casetta, la guardava torvo e le dava torto qualunque cosa dicesse. Venivano a volte a trovarla da Borgo Martino le sue sorelle, giovinette ormai. Rimanevano anche a dormire e facevano il chiasso coi bambini dopo cena. Ma lei aveva un invito per la serata e si vestiva impaziente. Il Vincenzino le diceva: «Perché non porti con te anche le sorelle?» Lei diceva, appuntandosi gli orecchini: «No, sono troppo giovani e poi non le hanno invitate». In verità, non voleva portarle con sé per timore che le trovassero un po' volgari. Diceva: «E non hanno nemmeno un vestito da mettere». Il Vincenzino diceva: «E tu, domani, compragli qualche vestito». A volte veniva il Nebbia a passare da loro la serata. La pupazzina la lasciava a casa perché non si potevano soffrire la Cate e la pupazzina. Il Nebbia discuteva col Vincenzino di cose della fabbrica ed erano d'accordo loro due contro il vecchio Balotta, che aveva idee all'antica. Lei s'annoiava e aspettava che il discorso girasse su qualcosa di bello. Diceva: «Come siete noiosi!»
«Sta un po' zitta», le diceva il Nebbia. Si davano del tu perché erano amici d'infanzia.
«La vita», disse lei una sera al Nebbia,
è una cosa proprio bella. S'era divertita molto nel pomeriggio a un tè che c'era stato a Villa Rondine. Aveva conosciuto un violinista, amico di Xenia e ospite in quei giorni a Villa Rondine. Un piccolino che tutti là chiamavano maestro, esclusa Xenia che gli dava del tu. «La vita», disse il Nebbia, «è bella per me e per Vincenzino che abbiamo da fare, ma per te deve essere una gran seccatura che non fai niente tutta la giornata».
«Io non faccio niente?» disse lei.
«Eh no, cosa fai?» disse il Nebbia.
«E tua moglie? Tua moglie cosa fa?» disse lei.
«Mia moglie», disse il Nebbia, «anche lei non fa niente. Per i bambini, per la casa, avete le donne di servizio. Siete delle borghesi e vi annoiate come tutte le buone madame.
Io non sono una buona madama. Non sono una borghese, non so perché, ma non sono una borghese, neanche per sogno».
Il Vincenzino si mise a ridere.
«E poi», disse lei, «anche se sono una borghese non me ne importa niente e non mi annoio perché mi diverto e dei bambini, anche se ho la bambinaia, me ne occupo e li porto fuori con qualunque tempo, invece la pupazzina non li porta mai fuori perché ha paura che si raffreddino e sono pallidi e i miei non hanno mai un mal di gola». Aveva parlato in fretta e restò senza fiato.
Ma il Nebbia non voleva che si toccasse la sua pupazzina. Disse: «Lascia stare la pupazzina, cosa ti ha fatto a te?»
«A me niente», lei disse e alzò le spalle. E poi disse: «Oggi sono stata a Villa Rondine. Hanno messo ora nell'entrata due angioloni grandi di legno dorato. Li hanno trovati da un antiquario in città. Non sono mica tanto belli».
«Noi altri», disse, «dovremmo cambiare casa perché qui siamo allo stretto. Non c'è nemmeno la stanza da stiro e bisogna stare in cucina. A Villa Rondine hanno una stanza da stiro grande, tutta armadia a muro, con la biancheria bene in ordine. E ora hanno rifatto nuova la cucina col pavimento di marmo, una bellezza».
«Non ci penso neppure a cambiar casa», disse il Vincenzino. «Sto benissimo qui».
Questa discussione sulla casa la facevano quasi ogni sera.
«La Xenia», disse lei, «non è mica tanto antipatica. Com'è sempre molto gentile».
Intanto il Nebbia, siccome non lo interessavano quei discorsi, s'era addormentato con la testa sulla spalliera della poltrona e faceva nel sonno un languido sorriso.
«Perché viene qui se poi dorme?» disse la Kate. «Che noioso è diventato questo Nebbia, proprio un martuffio».
Dopo che il Nebbia se ne fu andato, lei andò a coricarsi e intanto il Vincenzino girava ancora per le stanze. Prendeva un libro e ci cascava dentro col naso. Lei pensava a quel violinista che aveva incontrato dalla Xenia e che era rimasto sempre seduto accanto a lei su uno sgabello e le aveva detto che aveva una testa così interessante e rassomigliava alla primavera di Botticelli. Si chiamava Giorgio Tebaldi. Era piccolo piccolo, coi capelli grigi e parlando cantava con la voce un poco. Era così piccolo, non le arrivava neppure alla spalla. E già tutto grigio, mica giovane, doveva essere. Non le piaceva. Eppure avrebbe voluto starsene là in eterno, nel salotto di Villa Rondine, a sentire quella voce così dolce, cantante, che la cullava. Quella voce le faceva come un miagolio dentro, se ci ripensava, come un miagolio che la indispettiva, ma anche la rimescolava. Com'è bello vivere e com'è pericoloso, è proprio pericoloso, ma tanto bello, pensò. «Io non sono mica una borghese», disse al Vincenzino, che s'era coricato accanto a lei. «Non capisce niente il Nebbia, sua moglie sì, è una vera borghese, ma io no».
«No, carina», disse il Vincenzino,
e s'addormentarono. L'indomani,
Xenia la mandò a chiamare di nuovo a Villa Rondine ed erano là in giardino Xenia e quel violinista a bere spremuta di pompelmo in certi bicchieri verdi. Per via di Xenia bisognava parlare in francese e la Kate se la cavava male col francese e si vergognava. Poi andarono nel salotto e Xenia sedette al pianoforte. Lui si mise un fazzoletto sulla spalla, poggiò il mento sul violino, indurì i muscoli del viso e suonò il Vals Triste di Sibelius. Xenia lo accompagnava al pianoforte con uno sguardo come sonnolento e ironico nei suoi occhi larghi, pesanti, bistrati e mormorando la musica a labbra chiuse. Poi se ne andarono tutti e tre a passeggiare nel bosco, dietro ai cagnolini. Il giorno dopo lui la venne a prendere e andarono, loro due soli, con l'autobus in città, dall'antiquario, perché lei aveva detto che le piacevano quegli angioloni dorati e ne voleva di uguali. Ma non era vero che le piacevano e l'aveva detto così, per essere gentile con Xenia e perché era contenta. Dall'antiquario non ce n'erano più di quegli angioloni, ma c'era invece una testa di moro e lui disse che era abbastanza bella. Lei la comprò. L'antiquario promise di spedirgliela. Andarono poi a un caffè. Era un caffè molto buio, deserto, e loro s'erano messi in un angolo, al fondo, e lui la guardava. Lei non sapeva che dire e si tormentava fra le mani la sciarpa. Si sentiva invischiata nel suo sguardo, come nelle maglie d'una rete, e sentiva un disagio, una gran voglia di scappar via e insieme di restare sempre là. Lui disse, con la sua voce così carezzevole, «Per me è molto bello di averti incontrata». Lei disse stupidamente, «Ma non mi deve mica dare del tu?» Subito ebbe vergogna d'aver detto così. Guardò l'orologio e disse che era ora dell'autobus e bisognava andare. Siccome l'autobus era pieno, lei sola poté sedersi e lui rimase in piedi, accanto allo sportello. Lei, così un po' da lontano, lo guardava. Piccolo, con i suoi capelli grigi, un cappottone chiaro troppo largo, la mano in tasca e un'aria raccolta, un po' triste. Allora lei pensò che tutti gli uomini, a guardarli un po' attentamente, avevano quell'aria indifesa, solitaria, raccolta, e a una donna facevano pena. E pensò che questo era molto pericoloso. Lui le chiese di salire un momento da lei a prendere una tazza di tè. Mentre prendevano il tè in salotto, rientrò il Vincenzino. Come sempre, quando gli presentavano una persona, il Vincenzino raddrizzò le spalle ed ebbe quel suo sguardo acuto, un lampo freddo. Sedette e parlò di musica guardando nel vuoto, un lungo, interminabile mormorio. Dopo un poco, Giorgio Tebaldi si congedò. Lei andò nella sua stanza, si buttò sul letto e aveva una gran voglia di ridere e insieme aveva spavento. «Com'è piccolo! Com'è piccolo! Che piccolino!» diceva e rideva tutta fra sé. «E non è mica bello, è brutto, è meglio il Vincenzino e anche il Nebbia, il Purillo!» Lo vedeva quando si metteva il fazzoletto sulla spalla, poggiava il mento al violino e induriva i muscoli del viso. E ora non sapeva perché, ma le faceva pena con quel violino, con quel fazzoletto. Lei una volta sola l'aveva chiamato maestro e si era sentita molto ridicola perché non era niente abituata a chiamare la gente così. L'indomani arrivò la testa di moro e lei la mise in salotto su una scansia. Il Vincenzino la trovò bruttissima e il Nebbia la trovò orrenda. Ma il Vincenzino le disse di tenerla pure se le piaceva, lì in salotto, perché lui di soprammobili e di arredamenti se ne infischiava. L'indomani, di nuovo, Giorgio Tebaldi venne a prenderla e andarono a passeggio per la campagna. Così diventarono amanti. Durò pochi giorni e poi lui partì. Le mandò due cartoline, una da Verona e una da Firenze, con la firma soltanto. Gli aveva chiesto se poteva scriverle qualche volta, fermo posta, ma lei aveva detto di no. «È stato niente, niente», lei pensava. «Succede a tante donne, a tante succede. E non è niente,
Non l'ha saputo nessuno e devo fare come se non fosse successo.
Ma si stufò della testa di Moro e la mise nello stanzino delle scarpe. E anche le dava un po' noia tornare a Villa Rondine. Tuttavia qualche volta ci ritornava, perché ora spesso Xenia dava dei tè, dei ricevimenti, e a lei pareva che avesse un sorriso vagamente ironico nei suoi occhi stanchi, pesanti, mentre le porgeva del sugo di frutta in un bicchiere verde, come quel giorno così lontano. Una sera, mentre tornavano da Villa Rondine, disse al Vincenzino:
«Sai, mi ero un po' innamorata di quel violinista».
«Che violinista?» lui disse.
«Giorgio Tebaldi».
«Ah», lui disse dopo un lungo silenzio. «Ci hai fatto l'amore?»
«No», lei disse. «No».
Ma il cuore le pesava come un sasso per aver mentito. A volte si metteva a piangere quando era sola e diceva:
«Ma perché sono così disgraziata?» E diceva: «Se il Vincenzino non fosse così strano, se mi parlasse, se fosse diverso, più come l'altra gente, allora anch'io sarei una donna diversa, più buona».
Poi cominciò a far l'amore con quelli che capitavano. Fece anche l'amore col Purillo. Col Nebbia no, non fece mai l'amore, perché non veniva in testa di far l'amore col Nebbia, che lui era attaccato alla pupazzina. Il Vincenzino sapeva tutto. E lei lo vedeva bene che sapeva tutto e lo odiava, perché sapeva, eppure continuava ad essere quello di sempre, a passeggiare solo, a bere il whisky, a scrivere progetti per la fabbrica, a leggere i libri, cascandoci dentro col naso.
Thank you.